Thank you, Brother Herman. I have just been sitting
Grazie,
here
fratello Herman. Sono stato seduto qui ad assaporare e sapete, l'apprezzo molto. E prima che andiamo un po' oltre, sono certo che proprio l'abbiamo tralasciato. Penso che questa sia stata una piccola colazione meravigliosa che queste persone ci hanno servito qui stamattina. Ho mangiato colazioni in tutto il mondo, sapete, in diverse nazioni, e questa è stata davvero una buona piccola colazione. E credo che sarebbe, siccome siamo gentiluomini e signore cristiani, di lasciare qualcosina sul tavolo per quelle gentili signorine, per come ci hanno servito bene, sapete. Se ne aveste un po', sapete, è un'usanza americana, penso che gli lasciamo qualcosina sul tavolo. E comunque non dovrei dirlo, quando non ho nemmeno pagato ancora per il mio stesso biglietto, ma io, qualcuno a cui devo il biglietto, quindi io immagino, perché non lo mettete proprio nel vostro piatto e lasciate che le signore, così andrebbe bene? O mettetelo proprio prima di andarsene, appena prima di andarsene, lasciamo giusto qualcosina sul tavolo. E spero che non stiano ascoltando, ma vedete, noi diamo un esempio, siamo d'esempio, vedete? E così siamo veri cristiani in tutto quello che facciamo, diciamo, in ogni azione siamo veri cristiani. E so che nel nostro cuore a volte possiamo facilmente dimenticarci piccole cose del genere, ma ho pensato di menzionarlo. Credo che ci sia una scrittura che dice quanto grande o prezioso che i fratelli dimorino insieme nell'unità è come l'olio che stava sulla barba di Aronne, che scendeva fino agli orli della sua veste. Possiamo certamente dirlo stamattina con vera sincerità di cuore che è stata davvero una bella comunione. Ho avuto molte riunioni, ho visto molte cose per la grazia di Dio. Non ho mai incontrato un gruppo di uomini migliori, proprio veri fratelli cristiani con tutti noi, proprio insieme. So che questa è una piccola colazione, ma spero che questo ora non è uno scherzo, è qualcosa che è accaduto davvero, ma è giusto qualcosa di piccolo che potrebbe cambiare la posizione dei nostri pensieri per un momento. Io amo pescare e a volte vado molto in alto sulle montagne per pescare. Ora ho molti fratelli qui, lo so, la stessa cosa, li ho visti guardarsi a vicenda proprio ora. Quindi sorella, non discutere con lui, lascialo pescare, gli fa bene, lui è, vai con lui. L'altro giorno ho detto alla mia bambina Rebecca, lei ha detto, io quando mi sposerò non sposerò mai un cacciatore. Ha detto, vedo cosa ha passato la mia mamma. Va bene, allora sposati con un giocatore di golf, lascialo andare là fuori con quelle donne mezze nude di tutto, per tutto il giorno, fallo. Ci ha pensato, è tornato indietro, ha detto, sai papà, si dà proprio il caso che ho cambiato idea, ha detto, voglio sposare un predicatore e lasciarlo essere un cacciatore, poi voglio andare con lui. Così aveva capito tutto, ma va bene. Una volta stavo pescando molto in alto nel New Hampshire settentrionale, che è la patria del salmerino marrone. Prendete la trota originaria, che è davvero in alto, sono buone combattenti. Ma le altre sono d'allevamento, il pesce di vivaio è molle, non c'è molta combattività in loro. Così mi mettevo una piccola tenda canadese sulle spalle e camminavo, forse per miglia, 3 o 4 giorni di cammino, molto in alto sulle montagne dove passano le dighe dei castori e tutto, dove si entra, dove si trova la vera trota originaria. E oh, quanto mi piace pescare quelle piccole creature, pescarle, liberarle solo per pescarle, ecco tutto, solo per rilassarsi. Si deve avere qualcosa per rilassarsi, così specialmente in questo tipo di ministero. E così il signor Goa di qui mi sta insegnando come caricare a mano proiettili ora, e quindi me la sto cavando piuttosto bene con questo. Così un giorno lassù avevo piantato una piccola tenda canadese, e io non sono un bravo cuoco, non saprei far bollire l'acqua senza bruciarla, ve lo dico io. Io proprio un pessimo cuoco. Ma io so cuocere le frittelle, cioè scusatemi, io intendo dire i pancakes, sapete, così li chiamiamo noi. Beh, ora noi li chiamiamo di tutto nell'Ovest, li chiamiamo imbottiture sottosella. Sapete cos'è un'imbottitura sottosella? Va proprio sotto la sella del cavallo, sapete. E così li abbiamo sempre chiamati giù in Kentucky frittelle, ovviamente, in realtà sono pancake. E non si deve mescolare niente, gli si mette un po' di questo latte in polvere, si mescola. La si versa. E certamente tutti voi sapete che io sono un eron battista e credo nell'immersione. Non mi piace cospargerli, mi piace davvero versarci sopra, sapete, coprirli proprio bene con il miele. E mi piace il miele perché è buono per il morale battista, sapete loro, come Giovanni, sapete che mangia il miele. E così poi avevo lì un secchiello da mezzo gallone pieno di miele. E un mattino lungo il torrente avevo un posto, c'era una pozza dove proprio piena di salmerini marroni lunghi, circa 12-14 pollici. Però erano quasi come un gruppo di mule alla fine di una di quelle lenze con la mosca. Ma c'erano dei cespugli sulla mia traiettoria, non potevo scagliare abbastanza quella mosca Coachman, sapete. Per arrivare lassù dove potevano vedere la mia ombra nell'acqua. Così allora presi la mia piccola accetta e scesi quel mattino presto. Pensai, andrò giù e taglierò quei cespugli, così posso scagliare la mosca e tornare laggiù e prenderne un po' di quelli grandi da sotto, quei posti dove l'acqua si riversava. Loro tornano indietro, si nascondono nell'acqua profonda. Così andai e li tagliai, ne pescai un po' ed ero sulla strada del ritorno. Ne avevo portati due per la mia colazione e prima di arrivare alla mia piccola tenda sentii un rumore e quel paese è pieno di questi orsetti neri. Oh, non prendete, alcuni di loro diventano abbastanza grandi, 500-600 libbre. Ma era durante la fine maggio e c'era una vecchia femmina d'orso, cioè una mamma orsa, e i suoi due cuccioli erano entrati nella mia tenda. Beh, non è quello che mangiano, è quello che distruggono. Gli piace distruggere qualsiasi cosa. Così avevo un fornellino lassù per cucinare. Si misero giù e presero il tubo di quel fornello e ci saltarono su e giù, così, solo per sentirlo scricchiolare, sapete. E avevano fatto a pezzi tutto quello che c'era dentro e uno di loro aveva trovato il mio secchiello di miele. Quindi a loro piace qualsiasi cosa dolce, sapete. E così quando arrivai la vecchia mamma orsa mi sentì arrivare, così molto sensibile, corse via e richiamò i suoi cuccioli. Belle creaturine carine, di solito quando qualcosa del genere non si ha la propria macchina fotografica, sapete, per coglierlo. E il cuccioletto, uno dei cuccioletti corse via, l'altro rimase seduto proprio là. Beh, pensai, cosa succede al piccolo? E lei richiamò di nuovo, ma lui non andò, rimase proprio seduto là, aveva la testa abbassata. Pensai, oh, cosa succede a quel tipino? Beh, aveva una vecchia ascia in mano e un vecchio fucile arrugginito che stava nella tenda, ma immagino che in quel momento fosse tutto a pezzi. E comunque non avrei voluto ucciderla perché avrebbe lasciato due orfani nei boschi. Così pensai, bene, ora, e tenevo in considerazione un albero, perché con quei cuccioli lei vi graffierà, sapete. Così io pensai, ora, se solo potessi vedere di cosa è così curioso quel piccolino. Lui era proprio, perché, dissi, perché non è andato quando la sua mamma lo ha chiamato? Così continuai a fare dei passi da questa parte a guardare un albero, così camminando attorno pensai, cosa succede? Dissi, ehi, esci da lì! E lui rimase proprio lì, e io, la vecchia mamma cucciolo e l'altro di là, e il cucciolo e la madre che giravano intorno richiamando, sapete. Lei chiamava questo cucciolo e lui non si muoveva, e pensai, ora c'è qualcosa che lui ha trovato che gli interessa. E quando andai di lato, quel piccolino aveva il mio secchiello di miele, ce l'aveva così, e la sua zampetta, sapete, e ne aveva tolto il coperchio. Ora, non sapeva davvero come mangiarlo. Così prendeva la zampetta e la infilava giù, così, sapete, leccava e leccava. E io girai di lato, risi di lui un po' e dissi, esci da lì! E lui si girò e guardò, e gli occhi così pieni di miele, non riusciva a vedermi, sapete, e andava in giro guardandomi così. Era proprio su tutto il suo pancino, sapete, proprio pieno di miele come non mai. E pensai, se lui non sta avendo un giubileo pentecostale, io non ne ho mai visto uno. Nessuna condanna, nessun timore. Aveva solo la mano nel secchiello del miele, proprio, che leccava. Beh, penso che sia qualcosa che abbiamo avuto questa settimana, non importa che dice qualcosa, ecco cosa è il motivo per cui siamo pentecostali, non importa cosa dicono gli altri, noi adoriamo Dio. Così noi abbiamo proprio messo le mani nel secchiello del miele fino ai gomiti, abbiamo proprio leccato. Forse non vediamo fin qui, sapete, ma siamo pieni di miele. Sapete la cosa strana riguardo a questo, per finire la nostra piccola storia? Sapete cosa accadde poi? Quando alla fine aveva finito di leccare il secchiello, io ero proprio rimasto e gli avevo lasciato per un bel momento così. Così dopo aver finito andò via barcollando, andò là e gli altri lo leccarono. Quindi se loro non sono entrati nella riunione, leccheranno. Continuate proprio a testimoniare. Sì, la madre e l'altro, proprio che lo leccavano il più possibile, stavano ricevendo proprio un po' degli avanzi, vedete. Così, ma lui aveva avuto la mano nel secchiello del miele. Comunione, niente di simile. Un giorno mi disse il vecchio dottor Bosworth, disse, fratello Branham, sai cos'è comunione? Dissi, penso di sì. Disse, sono due persone in una barca, quindi è proprio così. Così felice di vedere il mio vicino qui stamattina, il fratello Fred Sotman, uno degli amministratori della mia chiesa, il fratello Bankswood, un altro amministratore della nostra chiesa, il tabernacolo a Jeffersonville. Vorrei proprio che voi due fratelli vi alzaste in piedi solo un momento, se vuoi, fratello Fred, se questo non farebbe, così la gente saprà. Lì ci sono due dei nostri amministratori nella chiesa. E abbiamo altri amici qui, le loro mogli e i loro cari sono qui. E vorrei fare un commento sul fratello Wood, sua moglie, seduti lì sono miei vicini. Il signor Wood è un appaltatore, il signor Sotman è un agricoltore dal Canada. Il fratello Welch Evans, seduto qui in un angolo, un altro fratello fedele. Questi due fratelli seduti lì, uno canadese e l'altro dalla Georgia, le loro mogli qui, loro guidano per circa 1,000 miglia andata e ritorno. Ogni domenica quando predico al tabernacolo, quello è venire da fedele. Amici, molto bravi. E il signor Wood, essendo un appaltatore, era vicino e cresciuto in una fedele famiglia di testimoni di Geova. E aveva un ragazzo invalido, la paralisi infantile, gli aveva atrofizzato la gamba e sua moglie, penso che appartenesse alla Chiesa di Dio, la Chiesa di Dio di Anderson o metodista. Qual era sorella Wood? Era la Chiesa di Anderson, Chiesa di Dio. E così avevano, qualcuno aveva detto a loro che stavo tenendo una riunione a Louisville e andarono laggiù, videro là una sera un ragazzino tolto da una sedia a rotelle che aveva una paralisi spastica e camminò fino al palco, il piccolo, così unto con lo Spirito Santo e predicò sul palco. Una giovane donna che i dottori avevano dato per spacciata, che aveva quella malattia che ti fa diventare di gesso, e aveva in alto nel girovite e non si era mossa per 4 o 5 anni, e qui si alzò dalla barella. Per il così dice il Signore, corse su e giù per il palco, su da ogni parte, perfettamente normale e in salute. Il loro cuore cominciò ad avere brama di Dio. Il signor Wood a quel tempo, essendo un appaltatore, aveva un lavoro che doveva finire molto velocemente e lui e sua moglie andarono a Houston, in Texas, dove il ministro Battista lanciò la sfida per un dibattito. E lasciateli proprio sfidare, Dio lo compia sempre bene. Ecco dove fu scattata la foto dell'angelo del Signore, questa vedete. Il signor Wood era presente quando esso scese. Andai da là in Finlandia, Svezia, paesi scandinavi. Sulla strada del ritorno andai in una città vicino dove questo giovane venne al Signore quando stavo predicando. Questo è uno dei miei figli del il ministero, il fratello Hill, che penso sia giusto, fratello Hill, e sentire questi altri fratelli come quelle diverse cose si erano svolte e ora sto invecchiando. E così mi fa pensare che questi giovanotti che stanno andando avanti prenderanno il mio posto fra un po'. Sono così felice di vederli. L'unica cosa che ho desiderato che sia, quando vedo l'assemblea, la chiesa di Dio, i pellegrini e i diversi tipi, io sarei pronto a dire stamattina come Simeone, Signore, che il tuo servitore se ne vada in pace. Quando riuscisse a vederli d'un solo cuore, un solo accordo, proprio fondersi insieme. Satana fa sì che vi spariate tra di voi, lui non ha fatto bisogno di sparare, vedete. Voi vi distruggete proprio da soli, vedete. Ma quando vedo quella grande chiesa di Dio riscattata che si unisce come una sola grande unità, io chiuderò il libro allora e lo passerò di nuovo a mio figlio Joseph e dirò, e Billy, portalo avanti, figliuolo, agli altri miei bambini, i miei figli. Andate avanti ora e rimanete proprio in quel modo. Ci sarà il millennio quando avviene questo. Ora il signor Wood venne a fratello Wood, come si chiamava quella città in Ohio? Cleveland. Avevamo una grande riunione in una tenda là e ci si poteva malapena spostare. E su, essendo lui un testimone di Geova, ora è suo padre e sua madre rigidi testimoni di Geova, tutti suo padre un lettore. E sedeva molto in fondo nella riunione con il suo ragazzino invalido, lo Spirito Santo si mosse e non so proprio le parole che disse. Direi qualcosa del genere, che l'uomo là in fondo, che è il ragazzo che è, e sua moglie sono forse del Kentucky o quello che... Sapete com'è, esso fa di solito? Che il ragazzo che aveva la gamba invalida ora è guarito. Così dice il Signore. Il ragazzo non sa nemmeno qual era la gamba. Deve sedersi ed esaminare. Fu raddrizzato così perfettamente, vedete. E suo fratello, essendo un testimone di Geova, venne. Lo scomunicarono subito quando lui fece questo. Il signor Wood smise di appaltare e comprò una casetta accanto a me ed è un davvero un cristiano pentecostale. Non dico questo, no, perché mentre lui è seduto qui, ma sono stati veri vicini, persone vere. Casa mia non devo mai preoccuparmene di niente, lui è lì, se il giardino ha giusto bisogno di essere tagliato lo taglia, e proprio qualsiasi cosa del genere, solo per essere vicino. Il fratello Fred Sottman, molti di questi, il fratello Tom Simpson seduti là, quegli uomini sono venuti dal Canada, proprio per, sono accampati là fuori, si trovano là da 2 anni ora in una roulotte, solo per essere vicini quando abbiamo i servizi. Oh, cosa quegli amici così, cosa significa per te? Ora è glorioso avere cari amici. Così il fratello del fratello Wood là, un giorno venne e immagino che volesse chiedergli in che tipo di raggiro era stato tirato dentro. E così disse, quello è il fratello che sta tagliando l'erba laggiù nella raccolta. E con la mia tuta e il mio cappello di paglia rientrai e gli stavo parlando. E avvenne che lo Spirito Santo si avvicinò e iniziò a dirgli che lui era un uomo sposato, aveva 2 figlie e così via, così. Lui pensò, Banks glielo ha detto. E io afferrai questo, quello che aveva pensato. E così persone dicendo questo non si rendono conto che tu ti rendi conto di quello che stanno pensando. Vedete, tu, Dio rivela proprio quello che c'è nel loro cuore. Ma vedete, loro no, davvero non ci credono. Così dissi, ma qui c'è una cosa che Banks non mi ha detto ieri sera. Sei stato molto vicino a farti sparare alla testa. Tua moglie con cui sei sposato, ma ieri sera eri con una donna dai capelli rossi e ti ha fatto nascondere nella stanza. E quello che ha bussato alla porta e tu l'hai mandata alla porta. Se non fosse andata, quell'uomo ti avrebbe fatto esplodere il cervello. Questo lo colpì. Lui sapeva che era vero. Eravamo andati a pescare insieme giù al molo e avevamo finito l'esca e così una mattina eravamo seduti là, stavo catturando questi pesciolini persico su una lenza con la mosca per usarli da esca quella sera. E suo fratello disse, io dissi, lo Spirito Santo è vicino e gli vuole, c'è qualcosa che sta per accadere, dissi, e forse avrà luogo una risurrezione, dissi, può essere forse. Ne ho circa 500 sulla lista, bambini piccoli, e di tutto, dissi, forse qualcosa è. Poi mi capitò di pensare che forse prima di partire c'era... Scusate questo, sorelle, non mi piacciono i gatti, non riesco proprio a sopportarli, e così loro... Io non ho paura di loro, ma ho quella sensazione inquietante che mi danno. Così loro, la mia bambina aveva attraversato il viottolo e lei e un'altra bambina vicina, erano venute e lei disse, oh papà, sapete, aveva quello sguardo davvero triste, disse, qualcuno ha buttato fuori una povera gatta e ha mangiato qualcosa, e disse, e nella più terribile condizione. Disse, sì, si è avvelenata, morirà, e disse, papà, non ti dispiacerebbe che mi tenessi quella gatta, vero? E io dissi, se morirà, dissi, immagino di no. Disse, vorresti pregare per lei? Avevamo da poco pregato per un cagnolino, sapete, che stava proprio morendo e ora stava bene, un gran bel cane. Quindi, e avete letto la storia dell'opossum e tutte quelle cose? E, oh Dio, è la sua creazione, lo stesso com'è. Così dissi, fammi vedere la gatta. Così lei e l'altra bambina la portarono vicino a casa e io dissi, sì, ce la terremo, vai a prendere una scatola. E il mattino dopo avevamo circa 10 gattini, sapete, così poi, così li hanno avuti. Così il mio bambino Joseph era andato fuori e ne aveva guardato uno ed era solo una creaturina e lo aveva stretto troppo forte e lo aveva buttato a terra. Pensavo che avesse ucciso la creaturina che si era dimenata intorno un po' di volte. Pensai, forse quel gattino, sai, quando tornerò quel gatto sarà morto e il Signore lo risusciterà. Così il mattino dopo stavamo pescando, il signor Woodley e suo fratello e io ci fermammo in una piccola insenatura e stavamo prendendo abrami di belli grandi, li chiamate qui, penso, persici. Li chiamiamo laggiù in Kentucky, sui monti, e soffiava la brezza, era un bel mattino. E Lyle era seduto lì con non una lenza con la mosca, ma l'amo. Mi sembrava che ci avrebbe catturato balene e l'aveva ricoperto tutto con un verme. Lo lasciò scendere laggiù invece di prendere il pesce. Lo lasciò proprio prendere, mandò giù l'amo nel suo piccolo ventre e quando lo tirò fuori disse: ora guarda qui cos'ho, uno piccolino lungo circa così. Così l'afferrò proprio con la mano, tirò lo stomaco, le branchie e tutto. L'unica cosa che poteva fare, perché l'amo era tutto giù nel suo piccolo ventre al posto di afferrarlo, sapete. E io dissi, egli tirò fuori il piccolo stomaco e lo gettò sull'acqua così, disse. E tremò 4 o 5 volte, le sue piccole pinne distese. Lui disse: hai sparato la tua ultima cartuccia, piccolino. E comunque lui è il tipo di ragazzo di campagna, alto per dire. E disse: ora fratello Lyle, vedi, non lasciare mai inguaiare l'amo a un pesce. E dissi: prendi la punta di un'esca, appena lo tocca prendilo all'amo così, vedi. E stavamo seduti là a parlare, il piccolino stava steso là sull'acqua da circa mezz'ora e si alzò una piccola brezza e lo spinse in fondo contro la riva. Eravamo seduti là a parlare, a prendere questi pesci, a sganciarli, non a uccidere pesci, perché ne aveva almeno 200 più, immagino, fratello Benz, sulle lenze fuori sui palamiti così. Li avevamo presi il giorno prima e li avevamo tagliati, li avevamo messi sulla lenza. Ma ti mostra proprio quello che Dio fa, come egli si preoccupa di tutto. All'improvviso qualcosa venne diffondendosi lungo quelle colline come un vento. Mi alzai in piedi nella barca. Egli disse: stai in piedi. Mi alzai, disse: parla e sarà così. Dissi: cosa? Lì c'è quel pesce morto. Dissi: pesciolino, ti do la vita nel nome di Gesù Cristo. Il pesciolino si girò così e se ne andò nuotando nell'acqua, stava là e il suo stomaco tirato fuori dalla bocca e le sue branchie. Ora questa Bibbia è aperta davanti a me, è vero, fratello Wood? Il signor Lyle Wood stramassò proprio sulla barca, disse: quello si riferiva a me, perché ho detto a quel pesciolino, era morto da circa mezz'ora, disse, io ho detto tu hai sparato la tua ultima cartuccia. Dissi: no. Disse fratello Branham: perché Dio userebbe la sua potenza per portare in vita quel pesciolino? E ho visto su quel libro di dozzine di bambini spastici. Non lo capisco. Disse: una volta egli uscì dalla città di Gerusalemme, dove c'erano persone che giacevano là con la lebbra e moribondi e in tutte le condizioni, se ne andò e vide un albero che non aveva cibo sopra e disse: maledetto quell'albero, e l'albero appassì. Usò la sua potenza per maledire un albero e gente giaceva lassù morendo a centinaia di lebbra e di ogni genere di malattie. Va solo a mostrare che Dio si interessa, a prescindere da quanto insignificante, quanto piccolo, quanto grande, egli si interessa a tutto, alla sua natura. Quindi se le nostre chiese sono piccole, se sono grandi, se sei un membro laico, se sei una casalinga, se siete qualunque cosa siate, Dio lo sa e si interessa a voi e a quello che state facendo per Lui, è vero. Quindi siamo felici stamattina di sapere che serviamo un Dio così. Ora ho i miei documenti delle tasse sul reddito che sono qui all'ufficio postale, chiude penso alle 11 stamattina, quindi non posso predicare più di 3 ore, ne sono certo. Quindi voi mi perdonate per la mia stoltezza, suppongo, ma anche Dio ha il senso dell'umorismo, sapete? Così noi, devo dire qualcosa per rilassarmi e voi, nessuno, mio caro fratello, sorella, non saprete mai cosa fanno quelle visioni. Ieri sera, dopo che è arrivato nell'uditorio, per quanto mi ricordi, mi sembra tutto un sogno dopo che avviene, dovreste seguire Billy Paul una volta, quelli che devono portarmi con sé e scuotermi e toccarmi con il piede sullo stinco, parlare di andare a pesca o qualcosa del genere per farmi uscire da questo. Non è mentre sei lassù, non è mentre sei qua giù, è mentre sei in mezzo, vedete? Allora come il profeta quando aveva dato il suo messaggio e chiamò fuoco dal cielo e pioggia dal cielo e poi per 40 giorni vagò nel deserto e Dio lo ritrovò in una grotta, vedete? È in mezzo, non è mentre sono in piedi come sono ora, non quando sei lassù ti senti come di poter capovolgere il mondo, ma è quando sei nel mezzo di quei momenti. e penso che faranno un ballo qui dentro fra un po'. Spero che anche noi lo faremo stamattina. Una danza pentecostale, una danza pentecostale. E notate che un'altra cosa che vorrei proprio dire tra la gente pentecostale, qui c'è una cosa che stiamo dimenticando, amici, è la nostra cortesia pentecostale, vedete. Parcheggiando nei parcheggi, a volte ho notato i nostri fratelli pentecostali, quando potreste davvero farli da parte, dare a qualcun altro la possibilità di parcheggiare accanto a voi, guidare in ogni modo, perché qualcuno fa davvero quello che chiamiamo un errore sciocco sulla strada, vi lasciate andare, criticate, ascoltate, quello non è il modo di essere un cristiano pentecostale, vedete. Consideriamolo un accanto, se ha sbagliato che sbagli, se vi basate su di lui allora voi sbagliate, vedete. Pensiamo all'altro tizio, vedete, e cercate proprio di agire bene, di pensare bene. Io ho uno slogan: agisci bene, quello è il tuo dovere verso Dio, pensa bene, quello è il tuo dovere verso te stesso, e devi venirne fuori bene. E se cercherete di praticare la cosa giusta, vedete, crescerà intorno a voi proprio come una vite, vi stringerà dentro. E se non potete amare il vostro nemico quanto amate quelli che vi amano, c'è qualcosa che non va da qualche parte, vedete. Ora, non solo pensare, è mio dovere amare il mio nemico, si deve amarlo per davvero. Sono stato sponsorizzato da un gruppo di persone proprio di recente, brava gente, niente contro di loro, le loro idee sono le loro idee, io non metto dei limiti. Ma questo gruppo di persone, 72 chiese avevano sponsorizzato e hanno un modo di... Loro battezzano per immersione in un modo in cui gli altri non credono nel battezzare così. Quindi quest'unico presbiterio di distretto mi chiamò e disse: fratello Branham, hai avuto un uomo sul palco ieri sera che è stato battezzato male. E io dissi: beh, forse lo è stato. E disse: beh, noi metteremo proprio un piccolo limite, sei troppo transigente. Dissi: solo un minuto. Dissi: quel fratello aveva lo Spirito Santo, non è così. Disse: beh, non potrebbero essergli rimessi i peccati perché non è stato battezzato per la remissione dei suoi peccati. Disse: ma Dio gli ha dato lo Spirito Santo, quindi se Dio lo accetta così, lo accetto anch'io. E ascoltate, preferirei essere scritturalmente nell'errore e avere il giusto tipo di spirito piuttosto che essere scritturalmente nel giusto e avere il genere di spirito sbagliato, vedete? È così. È quello che c'è in voi che si mostra, vedete? Ecco cosa siete fuori. La vostra vita dimostra quello che siete. Quest'uomo disse: io sono... Stiamo tracciando un cerchio e ti stiamo tirando fuori dalle nostre cerchie. Disse: allora io traccerò un piccolo cerchio e vi tirerò di nuovo dentro, vedi, così io, ecco, ti porterò proprio indietro, io, non potete mettermi fuori perché Dio mi ha messo dentro, vedete, quindi non potete mettermi fuori, quindi è così che faremo, vedete, credetelo, siete un meraviglioso gruppo di fratelli, sia benedetto il legame che lega i nostri cuori nell'amore cristiano, la comunione di menti affini. È come quella di sopra. Lasciate che vi dica questo come vostro fratello. E ho appena superato i 26 anni l'altro giorno, sapete? Lo sapete, vero? Intendevo dire per la seconda volta, vedete? Quindi non so per quanto tempo sarò con voi, non lo so, ma lasciate che vi dica un piccolo segreto. La forza più potente al mondo non è parlare lingue o interpretare le lingue, essere onorati da Dio di essere un ministro, di essere un evangelista o di essere un profeta. L'arma più potente che io abbia mai trovato in vita mia è l'amore. Questo, l'amore fileo, la cui parola greca viene da amicizia, come ce l'avete per vostra moglie, c'è una differenza. Farà sì che la madre di quel bambino correrà in un fuoco ardente, la sua vita non significa niente, quello è fileo. Cosa farà l'agapao, vedete? L'amore divino. Dobbiamo amare, amarci divinamente l'un l'altro, allora non vedete l'errore del vostro fratello. Se lui fa un errore, voi mai guardate oltre e lo amate lo stesso, vedete, ecco. Amate quelli che vi amano, allora il peccatore non fa la stessa cosa, ma amate coloro che non vi amano, ecco cosa mostra che lo Spirito di Dio è in voi. perché egli vi amava quando eravate suoi nemici e vi amava, e se quello spirito è in voi vi farà amare il vostro nemico come amate il vostro amico. Possiamo chinare i capi solo un momento dopo tutto questo breve discorso perché possiamo afferrare la parola. Grande Geova, siamo persone dirette all'eternità, stiamo chinando i nostri volti verso la polvere da dove siamo stati presi, e se tu tarderai un giorno, uno per uno torneremo in quella polvere, ma in quel mattino di risurrezione ci incontreremo. Mentre guardavo attraverso questo tavolo stamattina, come ho fatto in molte riunioni, ho guardato su e giù per questa fila laggiù e ho visto uomini predicatori del Vangelo qui seduti qui, che forse predicavano il Vangelo quando ero un ragazzo peccatore. Ci sono anziane madri dai capelli grigi qui che hanno razionato ai loro figli a tavola per aiutare a costruire queste chiese che questi ragazzi rappresentano. Forse non li rivedrò più dopo che questa riunione sarà finita, forse non ci incontreremo più in una colazione su questa terra, ma c'è una cosa certa, ci incontreremo a una cena un giorno in una terra migliore. Quando pensiamo a quel grande incontro nel cielo, quando quella grande tavola sarà distesa sulle volte di eternità in eternità, e tutti i redenti di tutte le epoche saranno seduti intorno a quella tavola e ci guarderemo lungo la tavola, senza dubbio una piccola lacrima ci scenderà sulle guance, ricordando queste riunioni e questi tempi. Ci stringeremo la mano e la terremo stretta con amore da fratello e da sorella. Allora il grande re uscirà, ti asciugherà ogni lacrima dagli occhi e dirà: non piangete, figliole, è tutto finito. Entrate nella gioia del Signore che sono state preparate per voi sin dalla fondazione del mondo. Padre, mentre è giorno, mentre è terreno e mentre siamo nello spazio-tempo, facci lavorare con tutto noi stessi per portare ogni persona là così da poterci sedere in quella grande comunione. Benedici questi uomini, questi fratelli, questi alcuni di questi giovani anziani, queste donne, questi fanciulli. Preghiamo che tu li benedica potentemente con la tua potenza e presenza. Che questa riunione possa evolversi in un costante risveglio di chiesa in chiesa, sotto braccio e a cuore aperto, che possiamo unire i nostri sforzi per il regno di Dio finché non vedremo Gesù. Lo chiediamo nel suo nome per la sua gloria. Amen. Nel libro di Matteo, il quarto capitolo, il 17° versetto, leggiamo queste parole. E da quel tempo Gesù cominciò a predicare e a dire: ravvedetevi, perciò che il regno dei cieli è vicino. Prenderò il piccolo argomento, terrò d'occhio quell'orologio, l'argomento di da quel tempo. Ora, ci sono delle volte in cui possiamo dire da quel tempo, ci sono delle volte in cui da bambino questi ministri qui potrebbero dire: ero in una chiesa. O ero fuori nel campo, o stavo leggendo la Bibbia, e da quel tempo un ragazzino o un uomo anziano, abbiamo un determinato momento in cui accade qualcosa e poi diciamo da quel tempo. Il ragazzino può dire: sai, io non ho mai mentito in vita mia, e un giorno ho fatto una sigaretta con la barba del Gran Turco e sono andato fuori dietro il vecchio camino e ho fumato questa sigaretta e ho preso del caffè e me lo sono messo in bocca in modo che mamma non ne sentisse l'odore, e lei ha detto: Junior, hai fumato? Una luce rossa: non mentire, ragazzino, non mentire, coscienza, non mentire.
No.
No, mamma, hai infranto ogni barriera in quel momento, e da quel momento ho iniziato a mentire. È così che iniziamo, dobbiamo segnarlo da qualche momento, che è successo qualcosa e da quel momento le cose sono cambiate. Tutti noi abbiamo quel tipo di momenti. La donna immorale cammina per la strada. Avrebbe potuto dire: una volta ero pura come un giglio e radiosa, come dopo la pioggia, quando la rugiada celeste era caduta su di me. Ed ero pura come quel giglio. Ero fuori con un ragazzo che pensavo fosse un gentiluomo. Una sera mi diede una Coca-Cola corretta, mi baciò in un modo in cui non avrebbe dovuto baciarmi. Invece di allontanarmi da lui e schiaffeggiarlo in faccia e andare a casa, mi gettai tra le sue braccia e da quel momento, vedete, c'è sempre qualcosa. Allora ho buttato via la mia vita. Ho parlato con una donna simile l'altro giorno, la tenevano in un reparto psichiatrico, entrai per pregare per lei. Dicevano: torna indietro, in camicia di forza, è davvero quello che sarebbe stato ieri sera. Le visioni andavano proprio avanti chiamando quelle persone dalla brandina e altro, ma quando la gloria di Dio è scesa in quell'edificio non riuscivo neanche più a sentire. Sapete perché ho mandato quei ministri laggiù? Voglio che quest'uditorio sappia e queste persone sappiano che quando andrò via da qui che non devono mandarmi a chiamare per pregare per loro. Volevo che le persone sapessero che questi servitori di Dio possono imporre le mani sui malati. Non è affatto per una sola persona. È che siamo un gruppo di persone, siamo una famiglia di Dio. Entrando in questo pronto soccorso, c'era una bella giovane donna seduta là con grandi occhi marroni e capelli scuri. Sembrava che sarebbe stata la regina per il palazzo di qualsiasi uomo. Dissi: come va? Lei disse: come va, fratello Branham? Mi guardai in giro ed erano là in camicia di forza, gridando e maledicendo, e una donna usava la padella e ci si strofinava la faccia dentro. E scusate questo, perché dopo aver mangiato la vostra colazione, ma proprio pazzia. Ed ecco quello che ha la vostra fede quando si predica la guarigione divina. Dissi: beh, non so proprio da dove iniziare per primo. E la signorina disse: vorrei che tu iniziassi prima con me, se tu non... Dissi: tu non sei una paziente. Lei disse: sì, signore. Dissi: dunque, qual è il problema? Disse: signor Branham, sono cresciuta in una casa cristiana. Sono stata cresciuta per onorare Dio. Disse: una volta sono uscita con un ragazzo. Mia madre e mio padre mi avevano avvisata di non frequentare un ragazzo simile. Ma disse: era carino, lui aveva, sai, dei bei capelli. E oh, certamente quello va bene, certo. E non biasimo nessuna donna, apparita al meglio e qualsiasi cosa, siate in ordine. E signore, questo va bene. Ma detesto vedere qualcuno sfigurarsi, queste donne non hanno neanche un aspetto umano, vedete, io, ma sembrare in ordine, essere come una signora. E uomini, non siate trasandati, questo non è umile, è sporco, vedete, siate puliti, ma non cercate di, sapete, è proprio, non cercate di fare cose così. Siate solo fratelli normali, vedete, siate proprio voi stessi. Detesto vedere qualcuno che cerca di fingersi qualcosa che in realtà non è. Scusatemi per aver lasciato questo argomento un minuto. Mi trovavo giù in Florida e qualcuno disse: anni fa mi trovavo laggiù per aiutare questo piccolo predicatore David, Little David. E lui si era trovato in una situazione difficile laggiù e io andai per aiutarlo. Così avemmo, il Signore ci diede una grande folla laggiù e così tante persone, non potevo visitarle tutte. Così uno di loro disse: la duchessa vuole vederti. Dissi: la chi? Non avevo mai sentito parlare di un nome simile. Disse: la duchessa. Dissi: beh, cos'è? Disse: la donna che possiede tutta questa proprietà di qui, che ci ha lasciato mettere questa tenda qui. Dissi: beh, guarda proprio le centinaia di persone malate all'esterno che stanno anche cercando di vedermi per pregare per loro. Dissi: è malata? Disse: no, vuole solo parlarti per un po'. Oh, dissi, se ho del tempo, lascia che lo dedichi a quelle persone che ne hanno davvero bisogno. Beh, la fecero stare dietro i gradini della tenda dove scesi. Ora io spero di non dire niente di cattivo. C'era una donna enorme, con abbastanza gioielli sulle mani da sponsorizzare un missionario 10 volte in tutto il mondo là in piedi. E aveva un paio di occhiali su un'asta, e li teneva in fuori così. Ora voi sapete, io so che non si guarda attraverso degli occhiali in fuori così per vedere qualcosa. Ma cos'era? Mettersi in mostra, vedete. Lei ci guardò attraverso e disse, è lei il dottor Branham? Dissi, no signora, dissi, sono il fratello Branham. Allungò il braccio così e disse, sono incantata di conoscerla. Io allungai la mano e afferrai quella grande mano grassa, dissi, la metta giù così la riconoscerò quando la rivedrò, vedete, così. Quindi io... Vedete ora, cos'era? Lei stava solo cercando di essere qualcosa che non era. Cosa sia allora? Sei piedi di polvere e questo è tutto. Solo un piccolo nome di duchessa o dottore o dottorato laureato in legge. Questo non ha niente a che fare con voi. Siete creature del tempo sulla terra, vedete? Ora, questa signorina, le dissi, cosa è successo? Lei disse, beh, un ragazzo, questo ragazzo fumava, e disse, ha cercato di farmi fumare, io non volevo farlo. E disse, una sera mi ha dato una caramella che era stata documentata. Spanish fly, voi veterinari o i dottori sanno cosa significa. Così lei disse, lui mi ha messo sulla strada sbagliata, disse, allora io mangio questa caramella pensando che fosse a posto. Disse, non so cosa è accaduto fino al giorno dopo e la mia morale di signorina era rovinata. E disse, poi ho pensato, qual è la differenza? Ho iniziato a bere. Disse, mi sono unita alla chiesa, ho fatto tutto quello che sapevo fare, disse. Poi alla fine ho scontato una pena nella casa del buon pastore, nella casa di correzione cattolica, e mi sono unita alla chiesa cattolica, pensavo che mi avrebbe aiutato, non l'ha fatto. Quando sono uscito, ho fatto la stessa cosa, disse. Era una donna di strada, una prostituta. Disse, bevevo alcolizzate, disse, poi quando ho smesso questo, disse, mi hanno presa di nuovo e ho scontato 2 anni nel penitenziario femminile. E disse, quando sono uscita da là, mi sono unita a un'altra chiesa, disse, non è servita a niente, disse, e ho sentito parlare delle tue riunioni, ho pensato di venire e vedere se poteva aiutarmi. E la guardai, una bella donna, e pensai, cosa? Non sarebbe una regina per qualche piccolo stanco evangelista che rientra dal campo, esausto, una dolce piccola moglie che lo abbraccia dicendo, caro, so che sei stanco. Non sapete cosa vi fa questo, noi sì. Quando i tempi passano, non c'è nessuno che possa prendere il tocco di una vera dolce moglie. Giusto. Se Dio avesse potuto dare a un uomo qualcosa di meglio, l'avrebbe fatto. Pensai, che dolce creaturina potrebbe essere. Dissi, voglio chiederti qualcosa. Non hai mai in vita tua mai sentito come di aver voglia di avere un maritino, avere dei bambini ed essere come... Lei disse, certo, signor Branham, disse, quello sarebbe il desiderio del mio cuore. Bene, una donna non può pensare così ed essere troppo oltre il limite, sapete. E disse, ma chi mi vorrebbe avere? Disse, io sono tu proprio, io nemmeno direi davanti a un ministro le cose volgari e ignobili che ho fatto, e una ancora, giovane donna, forse 20. E dissi, bene, possiamo pregare? E lei disse, sì. Mi misi giù, dissi, voglio che preghi e chiede a Dio di perdonarti di queste cose. E lei disse, l'ho fatto così tante volte, non funziona. Dissi, beh, riprovaci. Si mise giù e pregò, si rialzò, disse, ora fratello Branham, disse, sto voltando pagina stasera. Dissi, sì, e girala di nuovo domani, vedete, dissi, così non funzionerà. E lei disse, io dissi, voglio chiederti qualcosa, non vuoi fare quella cosa, vero tesoro? E disse, no, non voglio. E dissi, questo può sembrare all'antica per quanto possa esserlo, ma dissi, tu potresti unirti a ogni chiesa, ogni metodista, battista, cattolica e tutte. Tu sarai la stessa cosa, dissi, è un diavolo. Quei grandi occhi luminosi mi guardarono e disse, signor Branham, ho sempre creduto questo, disse, qualcosa mi spingeva a fare cose che non voglio fare. Dissi, quello è un demone, una potenza del diavolo. E lei disse, l'ho sempre creduto. Così dissi, prega di nuovo. Si mise giù e pregò, mi guardò di nuovo, io pregai per lei e le imposi le mani. E così rimase là per un po' e guardò di nuovo, disse, pensi che sia finita? Dissi, continua solo a pregare. Bene, lei pregò ancora un po', io stavo prendendo molto tempo con lei proprio finché non chiudevo il caso. Dopo un po' lei colpì il fuoco. Quando lo fece si alzò e quegli occhi erano cambiati, disse, è accaduto qualcosa. Disse, ora è finita, non devi unirti a niente ora, sorella. Lei è sposata e ha figli, non beve più. Rosella, sei qui, Rosella Griffin. L'alcolizzata, lei era qualcosa di quel genere. Quanti conoscono Rosella? Molti di voi, certo, Rosella. Ecco a voi. Da quel tempo, una determinata cosa, quindi da quel tempo cambiò. È quello che la donna immorale, il bevitore, potrebbe dire. Sono cresciuto come un proibizionista, la mia gente non credeva nel bere. Ma una volta ero con dei ragazzi e mi chiamavano femminuccia se non bevevo qualcosa, e bevi qualcosa per la prima volta, e da quel momento. Quello è il momento in cui è iniziato. Una sera in un posto di ristoro, una sera parcheggiato sul lato della strada, quando la mia ragazza mi ha dato da bere, da quel momento è iniziato. A Capodanno voltano pagina, buone intenzioni, non serve a niente, non è di nessun aiuto. Vedevo mio padre buttare via il suo tabacco da masticare a Capodanno e dire non lo masticherò più, e guardava dove lo gettava così da poterlo raccogliere il giorno dopo, vedete, e l'ho visto buttare via la sua bottiglia e poi guardare cosa ne faceva, vedete. Perché voi, voltare pagina non serve, ci vuole qualcosa che avvenga dentro. Qualsiasi dottore vi dirà se mettete qualcosa sull'esterno e cicatrizzate la piaga sull'esterno, la peggiorerà soltanto se non è. Deve guarire dall'interno all'esterno. Ed è così che è il cristianesimo, non è unirsi a una chiesa o qualcosa del genere, è guarire dall'interno, venire fuori. La vostra conversione viene dall'interno, il cuore, lo spirito, la vita. Dopo la prima guerra mondiale, molti di voi giovani non vi ricordate questo, noi uomini più anziani ce lo ricordiamo, ero solo un bambino di 9 anni, ma mi ricordo che dicevano non avremo più guerre dopo la prima guerra mondiale, è tutto risolto. Hanno trovato una cosa che si chiama gas e noi proprio non possiamo, voi non saremo mai in grado di sopravvivere a un'altra guerra, perché loro ci imprimeremo nella mente che non avremo più guerre, ecco tutto, lo stiamo sistemando per bene. Quindi, ma hanno avuto altre guerre. Loro alla fine organizzarono una cosa che si chiamava, credo che si chiamasse Lega delle Nazioni, e prenderemo un tot di soldati da ogni nazione e avremo una guardia di polizia. E se qualcuno esce dalla regola, uno di questo, un tot di questa nazione, un tot, andremo a dire, stai giù John, perché le nazioni sono proprio un gruppo di ragazzi, proprio una famiglia e tutto quello che c'è, come una casa per Dio. E li sorveglieremo e avremo la Lega delle Nazioni, ma hanno avuto la guerra proprio lo stesso. Ora hanno l'ONU, ma abbiamo la guerra proprio lo stesso, vedete, quindi. Quando formiamo l'ONU e vi coinvolgiamo tutte le nazioni, ora la Russia è fuori e questo è quello, vedete. Non c'è una di quelle cose, voi non potete metterci le mani sopra, niente. La giovane coppia, una volta c'era una giovane coppia, vollero sposarsi, e la giovane coppia potrebbe aver detto, John e Mary, e come vivevano bene insieme, e potrebbero aver detto che io sono... Forse può essere che sto prendendo troppo tempo e sto tenendo questa riunione troppo a lungo. A che ora dobbiamo andare via, fratello, eh? A che ora? Oh, non lo sapevo, ci dispiace, fratello. Solo pochi minuti e noi... Sì, signore, grazie, signore, non lo sapevamo. Dovevamo andare via alle 10. Andiamo solo un po' più avanti. Era bello e fantastico finché una volta si presentarono dei piccoli venditori dai capelli ricci che la convincero di qualcosa di sbagliato e distrusse la casa di lei. Da quel momento... Dite, fratello Branham, ci stai dicendo stamattina di quante cose stanno accadendo, di quello che sta avvenendo e tutto questo, quello e l'altro. C'è qualcosa che può accadere che rimane in eterno? Sì, quando un uomo incontra Dio. C'era un uomo che si chiamava Abraham, proprio un uomo comune, ma un giorno incontrò Dio e da quel momento fu cambiato per sempre. Credette in qualcosa che non poteva vedere. Quando incontrò Dio, fu cambiato. Mosè, un servitore fuggiasco, lui non doveva liberare i figli di Israele, ma scappò via e non sapeva come farlo. Il suo addestramento militare non glielo avrebbe fatto fare. Ma un giorno incontrò Dio, era un uomo cambiato. È un uomo che incontra Dio, questo lo fa agire in modo diverso da come ha sempre agito. Potreste immaginare un Mosè, quanto ridicolo, quando incontrate Dio cosa vi farà fare? Billy, hai detto che avevamo circa 10 minuti? 10 minuti, va bene. Come fece? Guardate Mosè, qui un giorno un pastore di pecore, un principe d'Egitto, era scappato in fondo al deserto, dietro al deserto, a pascolare pecore, temendo di andare in Israele o di scendere in Egitto piuttosto. E lui sta qui in fondo al deserto, il mattino dopo sta qui con sua moglie seduta in groppa a un mulo, con un fanciullo sul fianco, la barba scesa così in basso, di 80 anni, la testa calva, luccicante, un bastone in mano, qui che va, gloria a Dio, alleluia, camminando. Dove stai andando, Mosè? Sto scendendo in Egitto per prendere il controllo, l'invasione di un solo uomo. Perché? Aveva incontrato Dio. Dove stava correndo? Ora stava tornando per prendere il controllo, e lo fece perché aveva incontrato Dio. E da quel momento il pruno ardente, Mosè fu di un carattere diverso dopo aver incontrato Dio, proprio così. Maria, la piccola vergine, non c'era mai stata una donna che avesse partorito un figlio senza il rapporto con un uomo. Ma lei era mai stata in grado di essere mai in grado di avere un figlio senza polline naturale, ma lei credette a Dio e prima di avvertire una vita o qualsiasi altra cosa. La parola dell'angelo le era bastata, aveva incontrato il Signore. Aveva detto: Ave Maria, tu sei benedetta fra le donne, avrai un figlio senza conoscere uomo. Lei disse: ecco la serva del Signore. E da quel momento Maria non aspettò finché non fosse sicura, perché dovremmo aspettare finché non siamo sicuri? Noi dobbiamo vedere la nostra mano raddrizzarsi, il nostro piede raddrizzarsi, il mal di pancia cessare. Non lei, l'angelo del Signore, il suo messaggio le bastò. Lei andò in giro testimoniando: alleluia, avrò il bambino senza conoscere uomo. Perché? Aveva incontrato Dio. Quella era la differenza. Pietro, quando incontrò Dio, Gesù gli rivelò chi era. Da quel momento fu un apostolo. Paolo, il piccolo giudeo dal Nasadunco sarcastico, che andò laggiù con una lettera in tasca per arrestare tutte quelle persone che giubilavano e parlavano in lingue, stava per metterli in prigione, aveva un ordine dall'alto della chiesa per farlo. Ma incontrò Dio, e da quel momento, oh mai, fu un uomo diverso quando incontrò Dio. Una volta un lebbroso sporco e puzzolente giaceva alla porta e Gesù passò e lui disse: se tu vuoi, tu puoi nettarmi. Da quel momento non ebbe lebbra perché aveva incontrato Dio. Ecco, una donna immorale una volta incontrò Dio al pozzo, aveva avuto 5 mariti e viveva con il sesso, e gli le disse lo stesso segreto del suo cuore, e da quel momento lei fu un messaggero di Dio per la città. Venite a vedere un uomo che mi ha detto quello che ho fatto, non è costui lo stesso Messia? Quando si incontra Dio, questo cambia le cose, da quel momento cambiano le cose, lo fa certamente, lo fa per tutte le persone. C'era un cieco una volta che incontrò Dio, e da quel momento poté vedere, certamente, appena ebbe incontrato Dio. Ora, abbiamo molto altro che potremmo dire, ma per affrettarci voglio fare una dichiarazione qui. La morte incontrò Dio una volta e dopo non fu più la stessa. Il diavolo aveva sempre dubitato che quello fosse il figlio di Dio. Pensò: se fosse stato lui lassù sul monte, perché non ha compiuto un miracolo davanti a me? Quando lo portò laggiù e gli mise quello straccio sugli occhi e lo colpì sulla testa e disse: se sei profeta, se puoi discernere i pensieri del cuore, ora dici chi ti ha colpito, noi ti crederemo. Pensarono: certamente non può essere Dio lasciare che qualcuno gli tiri la barba dal viso e sputi con lo sputo ubriaco di un soldato e gli sputi in faccia. E quello è Dio, e lui sta lì e non dice una parola riguardo a ciò, disse. Non potrebbe essere Dio, beh, Dio lo colpirebbe a morte. Vedete, lui proprio non conosce la natura di Dio. Molte persone cercano di essere, io sono dal dettaglio, escono così, questo non è Dio. La via in basso e in alto, vedete, voi, la sua umiltà mi ha dimostrato che egli era Dio, quello che era umile, dolce. Ora il diavolo pensava che quello non fosse Dio. Diamo un'occhiata a lui proprio mentre noi stiamo osservando. Guardate come la morte lo incontrò e cosa accadde alla morte. Come potrebbe essere Dio essendo un uomo? Beh, lui è nato laggiù fuori dal sacro vincolo matrimoniale. Sua madre probabilmente ha avuto quel bambino da Giuseppe, quest'anziano di 45 anni, e lei di 16. Beh, lui era il padre di 4, 5 figlie, poi è andato avanti, ha sposato questa giovane ragazza. Beh, quel bambino è nato fuori dal sacro vincolo matrimoniale. Ecco come dovettero sviarlo. È esattamente così che la gente lo credeva. Nato sotto fuori dal sacro vincolo matrimoniale, credevano a questo, un figlio illegittimo. Come potrebbe essere Dio? Non potrebbe essere Dio. Così lo vedo risalire la collina. Andiamo a Gerusalemme per i prossimi 3 minuti o 5. Stiamo parlando, sento un rumore. Andiamo a guardare fuori dalla finestra. Alzatela. Sento qualcosa fare, bom, 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 è una vecchia croce che sale la strada. Egli aveva un indumento sulla schiena, tutto tessuto senza cucitura. Una folla urlante, vedo una piccola donna correre davanti e dire, cosa ha fatto egli se non guarire i vostri malati, fare dei gentiluomini dai vostri criminali? Che cosa ha fatto se non averci portato speranza di vita? Una grande mano rozza la colpì dall'altra parte della strada e disse, vorreste ascoltare quella donna invece del vostro vescovo, del vostro sacerdote? Cosa ha fatto egli? Lo guardo, era piccolo che trascina quella croce. Vedo delle piccole macchie rosse dietro al suo mantello che ha sulla spalla. Cosa sono? Egli sale la collina, quelle macchie iniziano a diventare sempre più grandi, più larghe, e dopo un po' arrivano tutta una grande macchia, schizzano, ora è sangue, strascicando le impronte mentre egli sale. Posso vedere l'ape della morte dire, vuoi che vada ora, Satana? Sì, lui, quello non è Dio, non è nemmeno un profeta, non lo sopporterebbe, maledirebbe quel mucchio di persone se fosse profeta. Non è lui, vai avanti ape, pungilo, ancorati a lui, ora ce l'abbiamo. Posso vedere quell'ape della morte che inizia a fare un ronzio intorno a lui, a ronzargli intorno. Fratello, chiunque conosce quegli insetti che hanno un pungiglione come un'ape, se mai pungesse in profondità, non ha più alcun pungiglione. Allora conficcò il suo pungiglione nella carne sbagliata, lo conficcò nella carne dell'Emmanuele, l'ape della morte lo punse, la morte incontrò Dio, da allora non ha alcun pungiglione. Egli gli cavò la carne, lo depotenziò, non poteva più pungere. Uno di nome Paolo, quando stavano costruendo un luogo, un'impalcatura là a Roma per tagliargli la testa, quell'ape iniziò a ronzargli intorno, a fare rumore. Disse, oh morte, dov'è il tuo pungiglione? Sepolcro, dov'è la tua vittoria? Ma grazie a Dio che ci dà la vittoria tramite il nostro Signore Gesù Cristo. E quando la morte incontrò Dio, Dio tirò fuori il pungiglione dalla morte. Qualcosa accadde alla morte quando incontrò Dio. E oggi, quando le andiamo incontro, la morte può ronzare, ma non può pungere, non ha alcun pungiglione. Preghiamo. Padre, sono così felice che la morte non abbia pungiglione. Può agitarsi, ronzare intorno e cercare di farci spaventare. Ma possiamo stare come Paolo in passato? Abbiamo avuto quella stessa esperienza che siamo passati dalla morte perché siamo stati nascosti in un corpo chiamato Gesù Cristo che ne ha tirato fuori il pungiglione stesso della morte. Così abbiamo la tomba fangosa, non può più trattenere il credente, perché egli è risorto e siccome è risorto, noi risorgiamo con lui. Perché quelli che sono morti in Cristo, Dio li porterà con sé alla sua venuta. Dio, se c'è qualcuno qui stamattina che non ha mai incontrato Cristo, come mi sarebbe piaciuto parlarne, che possano incontrarlo stamattina e la loro vita sarà cambiata da ora in poi. Concedilo, Signore. Ora vorremmo chiedere che tu benedica queste amabili donne che ci hanno aiutato e questa istituzione di questo collegio metodista qui per la loro cortesia di averci lasciato avere questa sala. Dio, prego che i giovani che vengono da qui siano veri missionari e uomini di Dio. Concedilo, Signore, che possa essere fatto detto qualcosa che volgerà così tanto il loro cuore a Dio, che ci saranno veri secondi John Wesley che usciranno da qui. Dio, concedilo. Benedici i decani e tutti, benedicici insieme, benedici i servizi di stasera e i servizi futuri, benedici i nostri fratelli ministri qui e tutti quelli che si sono riuniti insieme, e ti loderemo tramite questo il nostro tempo e l'eternità. Lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Ora non dimenticate le mance per le sorelle sul tavolo, se volete, e Dio sia con voi finché ci incontreremo stasera. Bene, Dio vi benedica.